No, infatti, sono cose di cui vergognarsi.
Sì, sono cose di cui vergognarsi.
Ma ci siamo la
Cosa?
lasagna nel pane? Ci siamo solo noi?
No, è colpa mia, perché gli altri erano su Teams. Gli ho detto di spostarsi qui.
Io alle 3:30 c'ho il vaccino.
Alle 4 a lezione.
Io alle 4 devo andare all'aeroporto, quindi non ti preoccupare.
Alle 3.
Noi volevamo tenerla solo un'ora, magari ora questi 10 minuti di mio sbaglio li recuperiamo, che arriveremo alle 3:10.
Cercheremo di essere brevi e concisi.
Ciao a tutti, scusate, io senza pensarci avevo fatto un link Zoom, non mi ero accorto che avesse messo Alfonso un link Steam. Ecco anche Alfonso. Scusatemi tanto.
Vengono qui.
Ciao a tutti. No,
Ciao Alfonso, scusami, cioè non mi ero accorto che
vabbè.
dovessi mandare qualcosa, avevo messo in cima all'agenda questo
Ma non ti
link.
preoccupare minimamente.
Non ha, ora
Stiamo già
sono.
registrando,
Sì,
giusto?
io sto già registrando, sì.
Perfetto, ottimo.
Anzi, quando siete entrati dovrei esservi arrivato un messaggio che
Ah,
eravate ok con
non ci ho
questo.
fatto caso, scusami.
Va bene,
Allora,
sentite.
manca solamente Bartolini,
Sì.
Andrea.
Addirittura Zoom offre ora, non so se ce l'ha quello del Senno, ma immagino di sì, la possibilità di fare un
Ecco Andrea.
summary attraverso intelligenza
Ah no, non lo so.
artificiale di tutto quello che viene detto.
Ah sì, guarda, pure Teams lo fa, perché Teams è integrato nativamente, no, con OpenAI, perché su tutti la picca Microsoft. In realtà funziona malissimo la trascrizione.
No, ma
L'ho già
diciamo
provata.
che in ambito tecnico come il nostro, come parliamo sigle, cioè non so cosa possa capire pure
Sì.
l'altro.
Poi sigle, poi parliamo uno sopra l'altro, figurati. Ciao. Devo fare pure una decomposizione delle voci.
Una PCA.
Esatto.
Io farei una cosa, se
Vai.
ti va bene, Alfonso. Io
Sì.
come prima cosa, in realtà vorrei un secondo guardare la richiesta di risorse RAC che avevo scritto, se va bene a tutti.
Allora, per me va bene, Tommaso. Forse ti dirò, è anche un po' prematura. Cioè, nel senso, dobbiamo capire pure di che quantità
No,
ci
ma ti
stiamo
spiego il
parlando.
problema. Ho
No.
parlato
Ah,
stamattina
ok, vabbè.
con Davide.
Sì.
Loro vogliono questa settimana approvare il primo giro di cose, o al massimo all'inizio della prossima, come test.
Ok.
E a questo punto chi prima arriva meglio alloggia. Questa è l'idea.
Vabbè, allora facciamo una stima pure grossolana e gliela mandiamo.
Sì,
Va
allora, la sto cercando un secondo, così vi faccio vedere quella che avevo pensato io, perché non la
bene,
trovo.
dai. Sì. Meglio, no? PDF. Sì. Non sai cosa lo troveranno tutte?
Ore fa? No, ecco.
Allora.
Altre due.
Forse
Questo. Cerco di fare share
sì,
un
vai.
secondo.
Tua.
Forse è questa. Vedete qualcosa?
Sì, si sta via. Adesso sì.
Allora, l'ho fatta a nome mio perché è obbligatorio, nel
Sì,
senso
va
che il logo è
bene.
automatico, però ho messo te, Alfonso, come PI. Scusate,
Ma
questo ritardo.
uguale, uguale,
Porca miseria, aspetta. OC2, il G, Any, Predictive, Any Predictive, secondo me. No. Ma come è possibile che non trovi mai le cose quando servono, quando non le voglio? Any meno IG. Ah, mi ho dimenticato quello. È l'unico caso in cui mi sono dimenticato
Spock.
due,
Sì,
porca
eccolo
miseria.
qua,
Questo
eccolo.
non lo trovo mai.
Sì, Spock, sì, infatti te lo volevo dire sta roba, sì, hai
Sì, no, è
ragione.
il motivo per cui non riesco mai a
Vabbè.
trovarla. E dai, ma perché Tim ho detto predictive? Mi sta prendendo in giro questo. Insomma, lasciamo stare, dai, cominciamo col resto, intanto la cerco, dai, se no mi faccio perdere
Vabbè, come
tempo.
vuoi, dai. Non lo so, co come vogliamo cominciare? Cominciamo prima noi di Eni? Cominciate voi? Piacere vostro, ragazzi.
Allora, io
Andrea, se sei
so che
pronto,
sia
magari.
Alessandro sia
Dimmi.
i ragazzi NFN hanno preparato una presentazione con appunto lo loro stato dell'arte, quello che si deve
Ok.
fare. Non so se anche tu, Andrea, la comibo, questo diccelo, se no dirai
Sì,
a
io ho
voce.
qualcosa da presentare, volendo, sì.
Va
Ok,
bene,
perfetto. Magari
partiamo.
se
vi chiederei magari gentilmente se potete spendere proprio un minuto per dare il contesto del meeting, perché sono un po' stato catapultato
Sì, hai
dentro e
ragione
vorrei
Andrea,
poi
hai
parlare
ragione. Tra
fuori
l'altro con Andrea
off
lavoriamo pure su un
topic.
altro progetto del Centro Nazionale, Tommaso, tra parentesi. È
Ah, ma io lo conosco, eh.
sul
Andrea.
progetto quello là con enorme, con Thales Arena Spazio. Allora, no, niente, Andrea, proprio in breve, diciamo così, questo è un progetto che è nato, diciamo, appunto dai contatti che abbiamo avuto con lo Spock 2. L'idea in questo progetto è sviluppare, diciamo così, algoritmi di, tra virgolette, nuova generazione, o comunque testarne, diciamo, di algoritmi recenti in ambito, diciamo così, generale di anomaly detection, predictive maintenance, e l'applicazione che abbiamo immaginato per, diciamo così, questa classe di algoritmi che possono essere di vario tipo, immaginerai, supervisionati e non supervisionati, in particolar modo sono gli impianti ENI, no? Quindi noi abbiamo un sacco di dati che preleviamo da impianti upstream, dove ovviamente si processa olio e gas, da impianti anche downstream, cioè dove vengono poi, dove diciamo l'olio viene trasformato in benzina e gas e diesel, eccetera, eccetera, e anche da impianti rinnovabili, insomma. E diciamo sulla parte upstream abbiamo un'esperienza di lunga data, diciamo, da almeno 6-7 anni che applichiamo massivamente, diciamo così, queste nei nostri vari impianti le tecniche di intelligenza artificiale. E infatti Andrea poi vi farà vedere, Andrea Corneo, che è il, diciamo così, il team leader per tutta questa parte, diciamo, di industriale, di digital planning, insieme a un altro collega che oggi purtroppo è malato e non è potuto partecipare, che si chiama Lorenzo Lancia. Vi faranno vedere appunto alcuni esempi importanti che abbiamo fatto in passato e che stiamo portando avanti, insomma, perché appunto è il loro team di fatto che prototipa e deploya questi modelli, questi algoritmi, insomma, per la parte soprattutto upstream. E poi piano piano, diciamo così, ci vorremmo anche, come dire, allargare, in parte sono stati già fatti dei tentativi anche ad altri impianti, insomma. Quindi l'obiettivo diciamo, di questo progetto in generale è sviluppare le tecniche su ovviamente delle data platform opportune, in modo tale da poi trasferirle e applicarle a contesti anche un po' differenti. Insomma, questo è veramente a largo spettro, Andrea. E poi c'erano in generale c'erano alcune idee di applicazione, tra cui algoritmi generativi, graph neural network e così via, appunto perché sembrano alcuni dei possibili algoritmi della frontiera, diciamo così, di chi fa poi questo mestiere anche a livello, diciamo così, commerciale. Ecco.
Chiarissimo, grazie.
Prego. Non lo so, Tommaso, vogliamo cominciare un attimo noi di ENI? Andrea, sei d'accordo? Così diamo un framework, come dire, a quello che stiamo facendo e così via, e poi diamo la parola a INAF, NFN, Bologna, così chiudiamo il cerchio. Che dici? Grazie, Andrea.
Va benissimo. Allora, vi condivido lo schermo, datemi un secondo.
Scusate, solo per sapere, queste presentazioni poi in qualche modo abbiamo un repository dove inserirle, se si possono, se volete inserirle.
Allora, se volete, io le posso mettere in Teams, no? Quel diciamo, gruppo che ho visto non essere troppo gettonato. Altrimenti possiamo fare un Google Drive, come volete davvero.
Allora, io in realtà ho fatto l'agenda per il meeting di oggi, potremmo uploadare direttamente all'agenda.
Ok, se magari
Anche.
circoli l'agenda, non so se poi Andrea e Alfonso hanno già un account per poter poi
No, non lo so,
uploadare.
forse no, forse devono
È
mandarci,
questo il
questo
problema.
comunque, insomma, ci sentiamo dopo, Alfonso, e cerchiamo in qualche
Va
modo
bene,
di metterlo insieme.
scusate, volevo solo. Grazie.
Okay, nel frattempo ho visto che si è collegato anche Lorenzo, il collega che Alfonso citava prima. Giusto due parole su di noi, che siamo appunto due data scientist all'interno del Centro Eccellenza di Data Science e Intelligenza Artificiale di ENI, appunto, e come diceva Alfonso, è ormai qualche anno che abbiamo una struttura consolidata che si occupa di realizzare soluzioni a supporto un po' di tutta ENI in modo trasversale. In particolare, Lorenzo ha seguito fino adesso quello che è stato un po' il percorso che ha portato al Digital Plant, che poi, se riesce, vi descriverà lui. Io invece, da più di un anno ormai, sono alla guida di quello che è il nostro laboratorio industriale. Quindi vi raccontiamo un pochino queste due, il nostro approccio, appunto, su due filoni diversi, perché da una parte abbiamo il Digital Plant, quindi L'obiettivo di prendere tutte quelle soluzioni che abbiamo consolidato, che comunque abbiamo visto che portano valore e che sono anche trasversali, magari che si possono applicare su diversi asset, all'interno di un programma di rollout strategico che prevede il rilascio di queste soluzioni a supporto dell'operatività degli impianti nel corso dei prossimi anni. Dall'altra parte, sia con lo scopo di sperimentare tecniche nuove, metodologie nuove, comunque qualcosa che non abbiamo mai riportato avanti, sia anche con lo scopo di alimentare il programma Digital Plant con nuove casistiche, abbiamo creato quello che è il laboratorio industriale, che ha l'obiettivo di affrontare i problemi complessi in un ambiente comunque sperimentale, quindi intendo, non abbiamo l'ambizione di andare in produzione immediatamente, abbiamo l'ambizione però di usare un approccio fail fast e di portare, di spingere per l'adozione di tecniche un po' più innovative, ecco, cercare di catturare un pochino quello che può essere il valore che troviamo nelle nuove metodologie rispetto magari a quelle più consolidate che sono già parte del Digital Plant. Quindi, giusto per darvi un'idea di come funziona il nostro laboratorio, abbiamo un approccio abbastanza consolidato, che tipicamente parte da un'idea che può essere originata tipicamente dal confronto tra noi, DIT, la sigla di Digital Information Technology, quindi la nostra unità di informatica, e quello che invece è il business di sede, dove magari abbiamo gli esperti, ma volendo si possono coinvolgere anche le consociate. Una volta che abbiamo avuto un'idea, cerchiamo di identificare uno use case dove andare a sperimentarla, quindi un caso studio specifico, cercando di capire fin da subito qual è poi il potenziale di scalabilità e quali sono anche i KPI, diciamo, con cui andare a misurare poi la bontà di questa idea. A quel punto disegniamo una soluzione prototipale, quindi cerchiamo di anche restringere un pochino il perimetro in modo da non perdere tempo nel fare tutte le finezze, ma cercare di focalizzarci su quello che è di valore, su quello che dobbiamo dimostrare essere di valore. Quindi abbiamo un team dedicato, appunto guidato da me, allo sviluppo di questi prototipi. Quindi riusciamo a fare una sperimentazione anche abbastanza rapida a risorse interne, per poi andare anche in un processo di accompagnamento verso un utilizzo del tool sviluppato, che poi possa portare a fare uno scale up e quindi a industrializzare effettivamente la soluzione. Tutto tipicamente la parte sperimentale fino allo sviluppo, cerchiamo di stare nei 4-6 mesi, poi aggiungiamo un periodo di test che può essere variabile in funzione dello use case. Per darvi qualche esempio su cosa è stato fatto, no, ne ho portato qualcuno. Il primo è questo. In questo caso il problema è di gestire quella che è l'acqua in impianto. Che cosa significa? I nostri pozzi, quello che vanno a tirar fuori è una miscela di olio, gas e acqua, e con il passare del tempo, tipicamente, dato che il gas galleggia sull'olio, che galleggia sull'acqua, man mano che si svuota il giacimento, aumenta il quantitativo d'acqua. Questo può essere stimato in una fase esplorativa iniziale. E l'impianto viene dimensionato sulla base di questo. Tuttavia, le stime nel caso di campi particolarmente complessi possono non essere affidabili, quindi ci si trova a dover gestire magari con largo anticipo o comunque maggiori volumi di acqua rispetto alle aspettative. Tuttavia, in questa fase transitoria, dove alcuni pozzi producono tanta acqua, altri no, c'è un potenziale d'azione, nel senso di mantenere o comunque avere un'ottima produzione nel campo. Cercando di sacrificare la produttività di quei pozzi con maggior acqua a favore di quelli che invece ne hanno un quantitativo minore. Quindi l'obiettivo è andare a controllare questo. In questo caso, quello che abbiamo fatto è stato portare avanti lo sviluppo di un primo prototipo che aveva l'obiettivo di prevedere lo scenario di produzione futura del pozzo a 30 giorni, in modo da dare innanzitutto verificare le capacità predittive e di dare in mano agli operatori un qualcosa che gli potesse anche permettere di fare una what if analysis, quindi sostanzialmente di simularsi degli scenari possibili in maniera veloce e rapida. Per fare questo abbiamo dovuto anche sviluppare un sensore virtuale, nel senso che in realtà ne abbiamo già tanti neni di virtual flow meter, sviluppati con modelli fisici. Abbiamo scelto di svilupparne anche uno totalmente data driven, perché Lo scopo di questo era di svincolarci il più possibile da quello che è il sistema della rete, ma e concentrarci solo sul pozzo, in modo da poter fare una simulazione che dipendesse solo dallo stato del pozzo. Per fare questo abbiamo dovuto adottare in questo caso dei modelli generativi perché comunque una delle caratteristiche dei dati che avevamo è che avevamo un trend sempre monotono decrescente sostanzialmente, quindi avremmo sempre previsto un futuro che non era mai stato osservato in precedenza. E quindi abbiamo cercato di utilizzare questo approccio per avere una maggior capacità di estrapolazione e contemporaneamente anche portarsi dietro quella che è un po' l'incertezza associata
Scusa Andrea,
all'uscita previsto. Sì.
perdonami se ti interrompo. Allora, preferisci che magari facciamo una cosa un pochino più discorsiva e
Come
facciamo,
volete, va
interrompiamo
benissimo
per fare
interrompere.
domande oppure?
Va benissimo interrompere.
Allora, questo modello da quante grandezze è caratterizzato, diciamo così?
Le variabili di input,
Sì.
ma sono 5-6.
5 o 6?
Sì, più alcune caratteristiche statiche, perché di fatto quello che abbiamo fatto è stato un multitask learning, quindi abbiamo testato lo stesso modello su n pozzi, quindi le abbiamo dato alcune, diciamo, anagrafiche al pozzo, la profondità, alcune caratteristiche fisiche.
D'accordo,
d'accordo. E quindi, ok, tu avevi altre domande, Elisabetta, da fare?
La dimensione invece sulla quantità di dati per ciascuna variabile è dei 30 giorni.
30 giorni è il range di previsione, a quantità di dati siamo andati a prendere punti campionati ogni 5 minuti, poi abbiamo fatto raggruppamenti circa degli ultimi 2 anni e mezzo, più o meno.
Ok. E hai
Più
detto
alcuni dati simulati.
6-7 pozzi, chiaramente tutti diver cioè diversi, con
No,
stesse.
6-7 variabili in ingresso, i pozzi nel prototipo ne sono orientati 3, il potenziale è un po' più ampio.
D'accordo, d'accordo. D'accordo, ok, grazie.
Prego.
Se puoi continuare, grazie.
Scusa, per capire meglio io, qui in pratica le variabili su cui fare inferenza di input sono 7, giusto?
Sì, sostanzialmente sì. Diciamo
Ok.
che il vincolo è stato un pochino sulla testa del pozzo c'è una valvola quella che controlla la produzione. Abbiamo detto tutto quello che sta prima è stato del pozzo e quindi utilizziamo quello. Tutto quello che viene dopo subisce comunque le influenze della network. Quindi abbiamo limitato
Forse
le variabili di input a quelle del pozzo.
l'hai già detto, non l'ho capito, con che frequenza vengono lette?
Il campionamento ogni 5 minuti, poi facciamo qualche accorpamento. Alla fine
Quindi si
l'obiettivo è.
tratta di megabyte di input in totale, non tanto di più, perché
Sì,
7
sì.
byte per 5, una volta ogni 5 minuti, anche se
Sì.
sono anni di dati, non sono tanta roba.
Sì, esatto.
Quanti anni sono di peso dati?
Un paio di 2 anni, 2 anni e mezzo circa. Vado avanti. Ah, un secondo problema che abbiamo affrontato è la formazione degli idrati. In questo caso la particolarità dello use case è che non avevamo uno storico, cioè l'abbiamo
Dati
fatto
intendi i dati di metano, giusto?
i dati di metano, sì, scusate, quindi tappi di ghiaccio che vanno a ostruire la linea portando a una possibile rottura della linea. Il caso specifico in questione è stato su un campo nuovo, ha fatto il first oil nel 2022. Quindi avevamo pochissimo storico e fortunatamente non c'è uno storico di idrati formati all'interno delle linee. Quindi sostanzialmente volevamo prevedere un fenomeno che non era stato mai osservato. Come abbiamo fatto quindi il lavoro? Lo abbiamo fatto appoggiandoci interamente su dati simulati con un approccio di optional experimental design. Quindi abbiamo cercato di fare le simulazioni che portassero maggior valore al modello. Il problema qui anche è stato poi che non abbiamo una misura diretta dell'idrato, ma per come andavamo a simularlo, avevamo una variabile che ci diceva quando si sarebbe rotta la flow line, e quindi in base a quello siamo andati a definire delle soglie di sicurezza e poi a definire in funzione di quello un tempo in cui andare a in cui far partire un allarme. Inoltre, oltre che segnalare la possibile formazione di idrati, quindi anche se con i dati simulati abbiamo cercato di gestirlo tutto in relazione a quelli che sono i dati reali, quindi ci siamo limitati a informazioni che poi sono disponibili dal campo. Abbiamo introdotto il rumore che abbiamo misurato sul campo in modo da cercare di portarci il più possibile in una condizione simile e abbiamo anche fatto il check che applicando il modello che va a segnalare allarmi in caso di idrati, non desse allarmi su effettivamente quello che è stato lo storico di impianto, perché effettivamente non ce ne sono stati, e così è stato. In più, a valle dell'allarme che viene lanciato, c'è anche una classificazione che va a dare un'indicazione di quello che è il tempo utile di intervento, perché se vedete una delle immagini dove viene rappresentata la flow line gialla, ovviamente la sovrappressione che si crea nella flow line dipende da che posizione, da quanto l'idrato si forma velocemente, da dove si trova. Se considerate che sono circa 6 km, se si forma a 20 centimetri ci vuole poco tempo per riempire la flow line e portare in sovrappressione, se si ferma a 4 km e mezzo ci vorrà molto più tempo, e quindi c'è anche molto più tempo per andare ad agire e a prendere comunque decisioni. Quindi l'idea era anche di dare la classificazione di rischio in basso, medio, alto, quindi sostanzialmente rapida formazione, media formazione e lenta formazione.
Però qui, Andrea, scusa, ti interrompo, perdonami. Qui sulla parte degli idrati di metano, cioè tenete conto comunque sia di cosa? Tenete conto, a parte dei valori di pressione e temperatura locali,
Pressione e temperatura, portate pressione e temperatura. No,
anche di robe tipo la dinamica molecolare o quant'altro?
in questo caso
Ti dico
specifico no.
questo per il mio vecchio passato, nella mia vita passata ero un chimico computazionale. E
No, in questo
quindi
caso
gli idrati di
specifico
metano ci ho passato parecchio tempo sopra. Quindi solo su pressione e temperatura vi basate per la formazione dell'eventuale idrato.
in questo momento sì, esatto. Cioè, abbiamo valutato poi un'estensione utilizzando anche un approccio physics informed, perché comunque di provare a considerare per quella che è la dinamica del flusso all'interno, perché poi anche se le condizioni sono favorevoli alla formazione di idrato, non è questo poi che si vada a formare effettivamente, perché magari il flusso non lo permette, la dinamica proprio del
Quindi
flusso. Quindi questo è stato un primo prototipo, ma stiamo ragionando su come andare oltre, ecco.
anche qua, scusa, fammi ragionare nell'idea di prima, tu hai due variabili di input, avrai
No, sono un po' di più, perché comunque abbiamo le portate, abbiamo l'iniezione dell'inibitore di idrati, abbiamo pressione e temperatura alla testa pozzo, pressione e temperatura al riser, pressione e temperatura a bordo della nave. Quindi insomma, i vari campionamenti lungo la flow line ci sono le informazioni della flow line, come è strutturata, e basta, sostanzialmente
Loro
sono queste.
faranno un rate ogni 5 minuti per qualche anno, sono sempre sul megabyte più o meno.
Ma qua stiamo parlando di simulazioni, stiamo parlando di centinaia di simulazioni. Poi,
Ah, capito.
volendo, potenzialmente per ogni simulazione è disponibile anche tutto il profilo di pressione e temperatura lungo tutta la flow line. Noi non abbiamo utilizzato quello, abbiamo utilizzato le informazioni semplicemente se c'era o meno l'idrato,
Anche
ecco.
perché voi, probabilmente poi se lo userete sui dati, volete usare le informazioni che potete avere sui dati, insomma, non ha senso.
Corretto, corretto. Comunque sì, stiamo parlando del volume di dati, bene o male è sempre questo, ma ve lo anticipo anche sui futuri, non difficilmente ci andiamo a discostare da questi volumi di dati.
Ok.
Un altro caso, c'è stato un accordo ARPA Versalis che prevede la necessità di andare a fornire quello che abbiamo chiamato dato sostitutivo. Quindi, nel momento in cui le emissioni che per legge devono essere monitorate, comunicate giornalmente agli enti, all'ARPA, quando, perché può succedere, non si è in grado di comunicare un valore misurato, è stato richiesto che venisse fornita una stima il quanto più possibile affidabile e che non fosse la mera media storica, sostanzialmente. Quindi, fatto per questo motivo, abbiamo avviato la realizzazione di questo progetto, che quindi aveva l'obiettivo di implementare un modello che fosse sia autoregressivo, quindi sul valore stesso, sia sulle variabili ritenute di interesse che potessero impattare quella che è alla fine la combustione, perché le emissioni avvengono in quel punto. E abbiamo realizzato un primo prototipo. Adesso la soluzione è in corso di industrializzazione, verrà poi rilasciata anche all'ente nel giro di qualche mese. Anche in questo caso stiamo sempre parlando di, addirittura in alcuni casi abbiamo fatto solo un modello autoregressivo, quindi una variabile, in altri casi ce ne sono 10-15 a supporto lato processo, quindi variabili misurate in impianto. quello che siamo andati a fare, quindi è stato realizzare questo modello. Qua là, diciamo che il grosso è il numero di modelli realizzati, perché l'approccio, vabbè, l'approccio è sempre quello, però dovevamo coprire 8 camini, di cui 7 con 5 parametri emissivi, uno con 7 parametri emissivi, quindi comunque si parla di un numero importante di variabili da modellare, relativamente importante di variabili da modellare. Qui totalmente data driven, non è stata considerata la fisica o la chimica della combustione in sé, che però potrebbe essere di interesse portare avanti in futuro. Un altro caso, il fouling degli scambiatori è un problema abbastanza tipico che abbiamo affrontato, è una soluzione che ovviamente è presente anche nel Digital Plant. Diciamo che qui è stato fatto un prototipo nel caso delle birraffinerie che comportano un tipo di gestione diversa, nel senso, se gli scambiatori di un impianto upstream tendono a sporcarsi per l'accumulo di paraffine o comunque di altro materiale che va a sporcare. Ed è un fenomeno bene o male continuo nel tempo. Nel caso del downstream, dove la produzione magari prevede delle ricette diverse, dei cicli produttivi, eccetera, il fenomeno non è necessariamente continuo. Ci sono addirittura alcuni prodotti che hanno un effetto pulente, altri invece che portano ad avere uno sporcamento, altri che invece non hanno alcun tipo di impatto. Quindi in questo caso siamo andati a prevederlo con l'obiettivo di dare sempre e comunque un duplice strumento all'operatore. Da una parte un alerting di un'efficienza di scambio termico che si sta discostando o comunque che risulta essere anomala e possibilmente che anticipi un degrado delle performance di scambio termico, dall'altra parte anche un forecasting che vada a supportare poi anche quello che è l'intervento dell'operatore che una volta segnalato può vedere la direzione che sta prendendo e quindi magari valutare per esempio di anticipare una fermata o di adottare altre soluzioni, comunque con l'obiettivo di mantenere quella che è la qualità di prodotto o aumentando, riducendo per esempio le portate, aumentando le portate di vapore o comunque di gestire in maniera intelligente le fermate.
Scusami, posso un secondo? La domanda è velocissima. L'azione di scatenata, insomma, dall'allarme ha davanti quanto tempo? Cioè, quanto tempo ha l'operatore per agire e quanto si presuppone per agire?
Allora, non esiste una soglia di sporcamento definita critica, no? Quindi è difficile andare a valutare questa cosa. Quello che abbiamo visto è stato un po' qualitativamente, siamo andati a vedere i grafici, abbiamo visto che l'allarme tipicamente riusciamo a darlo qualche giorno prima che ci sia un effettivo calo delle performance di scambio termico. Il forecasting che ha 5-10 giorni a seconda delle casistiche va poi a supportare, a dare un pochino il trend, a dare indicazioni all'operatore. In ogni caso l'operatore è continuamente, cioè lui oggi riesce a fare più o meno questo lavoro una volta al giorno, quindi lui tutti i giorni oggi si scarica l'Excel con i dati, cerca di capire se deve, de fatto, se io, questi sono scambiatori di preriscaldo, quindi se loro performano peggio, io devo aumentare quella che è la temperatura alla fornace che c'è in coda, perdendo di efficienza totale del processo, perché la fornace l'alimento con del fuel gas, al contrario lo scambiatore è uno scambiatore che sfrutta il calore di raffreddando il prodotto. Quindi loro comunque tutti i giorni vanno a monitorare questa cosa, quello che gli portiamo noi è un qualcosa che anziché rendersi conto la mattina dopo che il giorno prima hanno avuto un problema, è di dargli questo problema in anticipo. Quindi comunque l'obiettivo era cercare di anticipare di un giorno, ecco, non stiamo parlando di finestre enormi perché è un processo che è continuamente monitorato e controllato, proprio per il fatto che poi continuano a cambiare le cariche in ingresso. Stiamo parlando di una raffineria che può andare a trattare semi, cioè olio che viene dalle piantagioni piuttosto che residui di lavorazione di qualcun altro o robe del genere, quindi insomma olio di frittura esausto, quindi le cariche sono molto diverse. Allora, vi do una panoramica sull'ultimo caso, un pochino diverso. Questo è un caso di ottimizzazione, ma
Posso fare
giusto
una
per.
domanda?
Sì?
Riguardo all'ultima cosa che hai detto sulle diverse cariche,
Sì.
variabili in gioco, questo cosa vuol dire? Che al variare, diciamo, degli input, cambiate anche il modello di conseguenza?
No, no, perché in questo momento un approccio prototipale non è ancora consolidata la parte di gestione dei dati delle cariche e di tutta la parte di analisi chimica, quindi in realtà non abbiamo esattamente un'indicazione qualitativa di che cosa arriverà in ingresso. Il modello è sempre lo stesso, cerca di guardare un pochino quelli che sono tutti i rapporti delle portate e delle temperature in ingresso, lato caldo e lato freddo dello scambiatore, per provare a capire se l'efficienza sia effettivamente quella attesa o se c'è uno scostamento dell'efficienza attesa e dunque uno sporcamento, un avvio di sporcamento.
Va bene, grazie.
Allora, vi do l'ultima panoramica, ma molto velocemente, perché comunque il laboratorio industriale non necessariamente parliamo di predittive o anomaly detection, parliamo anche, per esempio, di logistica. In questo caso, dato che una quota parte dell'acqua prodotta dai nostri impianti, soprattutto quelli onshore, viene smaltita tramite autobotti, questo perché non tutta può essere reiniettata o comunque o perché non c'è la capacità o è perché comunque ci sono anche altre varie motivazioni. Ovviamente abbiamo tutta una serie di contrattistica di impianti in cui poter smaltire questa acqua. Scegliere l'impianto più conveniente, questo può andare a ridurre i costi di queste operazioni. Quindi, di fatto, prevedendo quello che sarà la quota parte di acqua da andare a smaltire e pianificando in maniera intelligente, con anticipo, quelle che sono le autobotti, si riesce ad andare a minimizzare quello che è il costo complessivo dello smaltimento. E era giusto per darvi una panoramica sul fatto che
E questo sembra
non
un
siamo
progetto un po'
limitati lì.
diverso. Insomma,
Esatto, ma anche il cliente in un certo senso è diverso, nel senso che anche se è fatto per un impianto Upstream, il cliente è Rewind, che è la società che si occupa della parte di bonifica ambientale, quindi era giusto per darvi un'idea che il laboratorio industriale gestisce anche tutto questo. Lore, non so se sei ancora collegato, non te vedo nella lista.
no, c'è. Presto c'è.
Ok, se vuoi andare te, se no vado avanti io se preferisci.
Ti posso fare una domanda intanto veloce, mentre vediamo se si collega. Quanti di questi sono davvero anomaly search e quanti semplici deep learning? Tipo quello che hai detto che è
Non ho
simulato,
capito
ma
la domanda.
allora,
Quanti
quanti di
sono deep
questi
learning e quanti?
sono davvero anomaly search, nel senso che non sapete a priori la risposta giusta? Quindi quello che avete simulato, mi immagino lo sappiate, quando simulate una cosa sapete quando questo porta a una rottura.
Sì,
Ma anche
sì, sì.
nei dati storici, in teoria, voi potete sapere quando si è formato questo tappo o quando non si è formato, mi immagino.
Allora, non abbiamo uno storico. Lì, in quel caso specifico, quello che abbiamo fatto è, grazie alle simulazioni, riuscivamo a trovare il punto di rottura. In funzione di quello, ci prendevamo un tempo minimo di intervento e andavamo a fare poi un labeling del dato, in maniera in realtà algoritmica, perché andavamo a vedere la forma della curva. Presentava un gomito, quindi andavamo a identificare in maniera algoritmica quel gomito e dire: ok, io voglio alzare l'allarme nel periodo che antecede questo gomito. Quindi in quel caso lì avevamo una sorta di ground truth. In altri casi, per dire quello del fauna degli scambiatori, in quel caso lì l'abbiamo approcciato veramente come un'anomaly detection, senza andare a guardare, nel senso che guardando poi il tracciato dell'efficienza cercavamo di capire. Cercavamo poi di capire se effettivamente le anomalie fossero associabili a questo, anche perché non è detto che un calo di efficienza sia imputabile a uno sporcamento. Quindi poi c'era un po' un continuo confronto per capire se l'anomalia che avevamo beccato effettivamente seguita poi nel giro di poco da un calo di efficienza dello scambiatore fosse associata a uno sporcamento o banalmente a un cambio di carica che è nota per essere più sporcante o comunque meno efficiente, ecco. Quindi in quel caso lì così. In altri casi, per vedere il primo che raccontavo, quello più o meno avevamo la ground truth. Ecco, dico più o meno perché alcuni pozzi in realtà non hanno una visura, quindi abbiamo dovuto fare un po' di magheggi.
Grazie.
Prego.
Andrea, io se mi sentite un po' ci sono un po' febbricitante oggi, quindi mi
No, se te la senti
perdonerete,
vai, se
ma
no.
mi perdonerete, come si dice, alla qualità essenziale di questo intervento. Allora, intanto andando in modo diametralmente opposto, Andrea, se vai avanti con le slide, mi fai il
Sì.
favore, grazie. Cioè, andando avanti diametralmente con l'approccio che segue il laboratorio, noi negli anni abbiamo realizzato invece delle soluzioni con ambizione produttiva, cioè di fornire prodotti fatti e finiti al nostro business di riferimento, quindi l'upstream, per fornire quelli che sono sistemi al supporto delle decisioni. Ora, l'idea che c'è dietro il Digital Plant rispetto ai laboratori è come si dice, diametralmente opposto, no? Cioè, se da un lato partiamo dalle esigenze specifiche dei singoli asset per identificare quelle che sono delle problematiche, su queste problematiche Andrea e i suoi collaboratori lavorano per realizzare un prototipo che poi sicuramente forniscono anche uno strumento, ma un prototipo che sia specifico per rispondere a quell'esigenza, ecco, il mondo del Digital Plant vuole fare un'altra cosa, cioè vuole andare a costruire un top a quelli che sono i sistemi standard che andiamo a dare all'impianto, un'altra serie di suite, di viste, di algoritmi e di dashboard, chi più ne ha più ne metta, per fornire un qualche cosa che sia cross, cioè che sia disegnata cross tutti i nostri impianti e quindi di interesse più generale. Quindi l'idea qui in questo caso è top down, cioè con l'utilizzo, con il supporto dei nostri colleghi di sede centrale che hanno esperienza nei vari impianti, identifichiamo quelli che sono una serie di problematiche. Come dice, sufficientemente ben definite, sufficientemente semplici che possiamo approcciare in modo univoco, poi ovviamente con IDA allenate per quello che riguarda gli algoritmi di machine learning sui dati dei singoli asset nei vari impianti, ma che possiamo comunque ricondurre tutto a una forma generale. Quindi su questi poi noi andiamo in rilascio su tutti i nostri asset con un programma che abbiamo in corso, che è quello del Digital Plant, che prevede di coprire tutti gli asset strategici di Eni. Se vai avanti, Andre, questa c'è l'animazione per spiegare che è un sistema che si aggiunge quello rispetto alle soluzioni di acquisizione digitale e di informatica che già ci sono adesso. Per quello che ci riguarda noi, la parte fondamentale che è interessante è capire che prima di tutto, come mostra la slide, abbiamo scelto una soluzione tecnologica di piattaforma, no? Cioè quello che ci fa tutta la parte infrastrutturale è un prodotto fornito da questa società americana che si chiama C3.ai, che è una piattaforma end-to-end di integrazione dati, gestione di modelli di machine learning e applicazioni di front-end, su cui noi diciamo che facciamo tutto l'end-to-end del mondo della data science a scala. Questo non vuol dire che sia l'unica soluzione che adottiamo, ma per quello che fa parte del Digital Plant, in cui abbiamo ambizione quindi di avere un prodotto che vendiamo applicare su tante macchine, dopo gli esempi, ma ne prendo uno semplice: il nostro sistema di anomaly detection sui compressori abbiamo costruito che possiamo allenare su ogni compressore all'interno della nostra flotta e quindi lo scaliamo su potenzialmente centinaia di macchine che sono sparse nei vari impianti dell'ENI del mondo. E quindi la piattaforma di C3 ci fornisce un po' le capability per gestire, soprattutto dal punto di vista computazionale, di organizzazione dei modelli, di MLOps e così via, il ciclo di vita di queste soluzioni. Andre, se vai avanti. Prego,
Posso fare una domanda? In
prego, prego.
questo caso la C3, dunque, prima fornisce la parte legata alla piattaforma e sulla parte degli algoritmi vi offre anche un supporto
Allora,
sull'implementazione delle strategie.
la piattaforma noi l'abbiamo, ecco, lo vediamo adesso in questa slide, ti rispondo su questa slide alla domanda, perché noi abbiamo portato i nostri algoritmi sopra la piattaforma C3, in cui noi scriviamo il nostro codice Python che definisce gli oggetti di modello sulla piattaforma C3, e quindi su questi noi conosciamo vita, morte e miracoli. In più abbiamo anche adottato alcune soluzioni, tipo quella della reliability di C3, che è un prodotto commerciale che loro vendono e che quindi noi utilizziamo, come si dice, out of the box, come as a service, ecco, per risolvere alcune tematiche. C'è da dire che tendenzialmente c'è una potenziale ambizione di portare sulla piattaforma qualsiasi cosa abbia raggiunto un livello tale di maturità per cui possa essere scalata e che quindi noi continueremo a sviluppare i nostri algoritmi scrivendo il nostro codice sopra la piattaforma. Vediamola così, la utilizziamo a un livello più alto di quelli che sono i costrutti che forniscono i cloud service provider, perché fornisce un livello di astrazione più alto, però lo utilizziamo de facto come un cloud service, come alcuni servizi di un cloud service provider. Vedetela come una piattaforma, come un ambiente di sviluppo, deploy e operazione di applicazioni basate su algoritmi di machine learning. Ecco.
Grazie.
E queste sono le soluzioni che attualmente fanno parte del Digital Plant. Vado rapidamente su un sistema che faccia la predizione del Remain Useful Life sugli oggetti che si sporcano, quindi su filtri e scambiatori, la parte dell'anomaly detection sulle nostre macchine rodanti, che si chiama Phoenix, nome che gli hanno dato i colleghi della manutenzione in upstream, che fa quindi monitoraggio rispetto a un modello di normalità per ogni compressore, identifica poi quelle che sono le anomalie e possibili cause di queste anomalie. La parte di predizione di fori specifiche del gas: il gas viene trattato nei nostri impianti per rimuovere alcune sostanze che non devono esserci da un punto di vista commerciale, cioè non deve esserci, per esempio, contenuto d'acqua e non deve esserci contenuto di acido. E quindi ci sono parti di impianto che sono dedicate al trattamento, monitoriamo i parametri operativi e in un modo supervisionato abbiamo allenato un sistema a riconoscere quali sono i parametri operativi che hanno prodotto in passato del gas fuori specifica. E quindi il modello così allenato viene utilizzato per fare alerting preventivo quando ci si avvicina a queste regioni nello spazio dei parametri. L'ultima parte è il forecast dell'efficienza energetica dell'impianto, che viene utilizzato da noi come un sistema di anomaly detection, cioè quando il forecast fatto 3 ore fa per il momento attuale devia molto rispetto alla realtà delle misurazioni, allora tendenzialmente, dato che l'efficienza dell'impianto è un processo abbastanza stazionario, lo utilizziamo per identificare l'anomalia e poi costruiamo una serie di informazioni e di statistiche necessarie per fare il drill down. Queste sono tutte soluzioni, no? Queste quattro soluzioni gialle che abbiamo prodotto noi, che rispetto ai prodotti che avete visto prima nel laboratorio sono oggetti molto semplici nel loro approccio, proprio perché nella loro natura devono essere applicabili a più casi possibile. Mentre quello che vedeva Andrea sono oggetti molto specifici, molto sviluppati per rispondere alla singola necessità, perché l'obiettivo è diverso. Se andiamo avanti, io poi ho un dettaglio mi pare sul flusso dati, o no, Andrea?
Una domanda al
Sì,
volo,
prego.
Lorenzo. Quindi tu parlavi anche di training di questi modelli, per
Sì.
cui sono generici ma sono particolareggiati su una serie di fault già registrati.
Corretto,
Quindi,
nel senso che noi quando definiamo quello che è un prodotto, trattasi del modello con i suoi parametri. Mentre la selezione, cioè questi parametri, un modello con la sua definizione di codice, diciamo la scatola vuota, passatemi un termine molto, molto naiva, no? Cioè la scatola vuota che definisce il codice del modello, quindi la sua struttura, il suo approccio modellistico, mentre la fase di allenamento, di training del singolo modello viene fatta sulla macchina in questione di ogni singolo impianto. Esempio, il modello del Phoenix, poi ci sono dei dettagli nelle prossime slide che vi lasciamo magari da analizzare offline, se avete domande ce le potete fare o possiamo schedulare un follow-up. Cos'è? È un approccio che prende tutti i dati del compressore, ne fa delle trasformazioni, ne li comprime in uno spazio ridotto tramite una trasformazione, una PCA, e poi nello spazio latente genera un envelope usando una kernel density estimation solo sui dati che costituiscono il funzionamento normale della macchina. A quel punto, a real time viene utilizzato lo stesso sistema per vedere se quanto si cade lontano dall'envelope prodotto dalla kernel density estimation e si segnala quindi punti lontani come possibili anomalie. Ora è chiaro che l'envelope e la PCA vengono costruite diverse per ogni compressore. Questo perché compressori che si trovano in impianti diversi, quindi sono soggetti a carichi diversi, con configurazioni diverse, richiedono di fatto un allenamento custom per ogni macchina. Cioè non possiamo pensare di allenare un modello generico che va bene per tutti i compressori, ma la struttura modellistica rimane la stessa. Aggiungo un piccolo dettaglio: è chiaro che tutti questi oggetti, proprio perché allenati sulla specificità, dell'impianto, richiedono un costante retraining man mano che l'impianto varia nelle sue condizioni operative o le macchine, sono soggette a normale usura e così via. Non so se ho risposto.
Sì, assolutamente, grazie.
Prego. Allora, mostro un'ultima slide prima di lasciare magari un po' di spazio alle domande, ed è quella sul flusso dei dati, no? Cioè, come i dati vengono letti e utilizzati nel framework del Digital Plant. Allora, noi abbiamo i trasduttori in impianto che sono ovviamente collegati a una rete di processo, che non è una rete TCP, quindi è un sistema a bus ad alta frequenza, che colleziona i dati e vengono mostrati nella sala controllo e registrati quindi dal DCS, che ovviamente è dentro anche le sue regole per gestire gli allarmi o eventuali automatismi di sicurezza che sono necessari all'impianto. Il DCS poi invia dei dati in modalità push verso un'interfaccia che li manda verso il nostro historian centralizzato, che è quello che da noi viene chiamato LIDOF. Lo vedete con il logo dell'ENI al centro della slide. A quel punto i dati vengono salvati in modo compresso, fatemi dire, a seconda quello che è della configurazione del sistema, e sono disponibili per tutta una serie di attività, compreso lo scarico massivo che noi potremo utilizzare per fornirvi a voi dei dati all'interno delle attività di cui stiamo prendendo contatto. Ecco, quindi noi, quando diciamo che facciamo lo scaricamento e vi possiamo fornire dei dati, parliamo di tutto quello che viene salvato dentro il nostro historian che si trova nello, cioè, in cui i
Ecco,
server
per
si
esempio,
trovano.
scusa ti interrompo, mi
Prego.
sembrerebbe interessante capire se questo possiamo metterlo in collegamento col sistema che ha INAF, con la Big Data Platform CNAF, cioè a questo punto fare streaming da questo verso il nostro sistema e poi usare quello per analizzare, per capire
Allora,
le possibilità. Questo usa qualche Kafka, qualche protocollo standard di
guarda,
questo tipo?
ti dico perché secondo me può essere interessante. È chiaro che no, lo streaming non è la priorità per l'analisi, però è chiaro che a un certo punto, se la cosa diventa interessante e ci sono i primi risultati, magari è necessario lavorare in modalità real time o near real time, e quindi sicuramente un protocollo streaming è una necessità. Quello che voglio sottolineare l'utilizzo di quell'attività, di quel componente lì che si chiama PI Integrator for Business Application, trovate leggermente sulla destra nella slide, e che è un sistema che automaticamente, collegato al nostro sistema IDOF, invia dati in modalità push ad evento verso attualmente la piattaforma C3, ma il protocollo che utilizza è un protocollo completamente standard open source, tant'è che nella piattaforma C3 il consumatore di quei messaggi inviati dal PI Integrator non è nient'altro che un event hub di Microsoft Azure, che è del tutto equivalente a un Kafka, a un PubSub di Google o a un Kinesis di AWS. Quindi qualsiasi cosa che uno configura all'interno del mondo PI Integrated for Business Application è un'interfaccia che permette di mandare in push verso qualsiasi consumatore di dati streaming. È chiaro che poi a un certo punto noi abbiamo all'interno della piattaforma C3 tutta poi l'infrastruttura che mano a mano consuma i dati che arrivano in streaming, ne produce, ne li storicizza prima di tutto nella piattaforma, ne produce automaticamente le feature necessarie, fa lo scoring dei modelli e così via, e ne presenta i risultati verso un'interfaccia web che costituisce quindi che il tool di front-end della soluzione, quindi quello che vedete in alto, le varie card che contengono i risultati dei vari algoritmi che vi mostravo prima. Quindi a un certo punto, nel momento che i dati arrivano sul, sul, sull'event hub, quindi sul consumatore di streaming, a quel punto la piattaforma prende in carico il resto. Arrivati a quel punto, però, noi abbiamo già testato in passato la possibilità di consumare quei dati anche con soluzioni diverse dalla piattaforma C3, quindi quello che poteva essere nel nostro caso del normale, delle function scritte su Azure, ma a un certo punto qualsiasi soluzione di computer ad evento funziona con quel paradigma lì.
Ma guarda Lorenzo e Alessandro, noi abbiamo comunque, come diceva appunto Tommaso, questa piattaforma di cui descriverà, che la descriverà più nel dettaglio Antonio, adesso tra pochissimo. Cioè, ho capito bene, quindi il tuo PI Integrator può eventualmente prendere i dati e spedirli indiscriminatamente da una parte o dall'altra senza grossi problemi.
Assolutamente sì, certo è chiaro che è un'attività, configurarla è un'attività che richiede del tempo, come potete immaginare, nelle varie più burocratico, nelle varie policy aziendali per la gestione della sicurezza, così via, così discorrendo, ma tecnicamente il PI Integrator lo puoi usare per mandare i dati in formato. No, in formato messaggio verso qualsiasi sistema di streaming. Ora,
Ok,
noi
ma
l'abbiamo testato con come si dice, con l'Event Hub di Microsoft, ma sono abbastanza certo che possa essere fatto funzionare anche con Kafka, con una coda Kafka o con altri aggregatori, ecco.
ho capito. Vabbè, comunque se ne parliamo adesso,
Cioè,
aspettiamo che
de
poi
fatto
quando
manda.
arriva il turno ad Antonio e ad Elisabetta, poi ne
Sì, ma
parliamo un attimo su sta
di
cosa.
fatto è un sistema che ha un piccolo buffer, prende i dati ad evento, quando il buffer si riempie per non star sempre a mandare messaggi, quando il buffer riempie manda un messaggio in un formato, mi pare fosse sia un XML, ora adesso non ti voglio dire una cosa sbagliata, però manda un messaggio XML verso un indirizzo. Poi dall'altra parte se c'è ovviamente qualcuno deve essere in grado di accodare man mano che gli arrivano i messaggi e renderli disponibili per un consumatore.
Ok, ragazzi, scusate se rompo le scatole, mi prendo la responsabilità, ma visto che ci stiamo avvicinando verso le 3:30, possiamo fare un po' speed up?
No, ma prego, io infatti termino qui e così le slide di dettaglio degli algoritmi ve le lascio per consultazione offline, anche perché poi la maggior parte di queste informazioni le trovate anche sui paper che abbiamo pubblicato nelle varie conferenze di settore che cerco di allegarvi, ecco.
Io chiedo scusa, invece devo scollegarmi adesso, quindi.
Grazie Andrea, non vi abbiamo fermati perché devo dire anche per me era molto interessante, vi dico la verità, quindi sì.
Sì, siamo andati un po'
No,
lunghi.
ma non è quello il problema, figurati, era perché dobbiamo capirci, per capirci dobbiamo parlarci. Ora magari andiamo sulla parte un pochino più accademica e poi immagino offline io, Alfonso, gli altri, cercheremo di selezionare uno di questi almeno come tentativo per cominciare un secondo a ragionarci. Se a te va bene, Alfonso, vi farei parlare direttamente per l'ABC. Qualcuno che ha problemi di tempistica, Andrea?
Io
Santo.
purtroppo devo scappare fra 2 minuti,
Ci vuoi dire 2 minuti qualcosa tu? Vai velocissimo.
ma però poi
No,
faccio una cosa
oppure
veloce.
ragazzi, se vogliamo fare un altro approccio, io la butto là, poi vediamo. Cioè, ci risentiamo con un'altra ora in un'altra occasione e finiamo le carrellate delle cose, anche perché magari la gente che va via poi magari resta un pochino zoppa sulle attività.
Allora, facciamo una cosa
Facciamo
però,
così. No,
tutti
questo è
mandano.
qualcosa
Facciamo così.
penso io, però a ognuno la
Facciamo così,
propria.
Alessandro, tutti mandate a me le slide, io le metto sull'agenda,
Sì.
ce le guardiamo tutti, quelle degli altri, e
Tutti sia Eni che non Eni, diciamo,
esatto,
ok.
e ci guardiamo e apriamo un thread fra noi per dire a me sembra interessante questo, a me sembra interessante quest'altro, prima di aspettare il
D'accordo.
prossimo meeting, che dite?
Va bene, dai, e poi magari se riusciamo, magari proprio a fissarlo prima di Natale, magari per la parte vostra, così finiamo, diciamo, per quest'anno il confronto totale tra noi e voi.
No, però secondo me da
Anche
questo
perché
meeting.
un'oretta di meeting effettivamente era poco, perché le cose da
Sì, no,
dire sono
lo
tantissime, in effetti, è vero?
so. No, la cosa
È
secondo me importante è che le informazioni ora le mettiamo sull'agenda, quindi riusciamo tutti a leggercele da
vero.
entrambi i lati, cerchiamo qualche match che ci possa piacere. Io vi volevo solo far vedere, e uso solo un secondo, promesso,
Vai.
l'ho ritrovato finalmente quella benedetta richiesta risorse, che è sempre un disastro. Ora spero di beccare quella giusta. State vedendo qualcosa?
Sì.
Allora, la mia idea era di chiedere, avendo visto quello che tutti avevamo scritto nel progetto, noi in pratica abbiamo tutti bisogno di risorse di calcolo per fare training di sistemi machine learning, sostanzialmente. Per questo, secondo me, le macchine migliori sarebbero le HPC Bubble degli NFN, dovrebbero essere sugli NFN Cloud quando arrivano. Sono macchine con 384 core e 4 H100 e 2 terabyte di RAM, quindi sono delle belve. La mia idea era provare a chiederne una per i primi 8 mesi e due per i secondi 8 mesi in cui si fanno magari test più a larga scala. Ovviamente ciascuna di queste macchine, può essere, essendo su cloud, può essere partizionata un po' come ci pare, quindi ognuno può avere la sua macchina virtuale con la sua H100, che più o meno questa era l'idea. Queste 13.000 ore che ho messo in realtà sono ore in tempo reale, quindi vanno moltiplicate per 1,5 macchine in media, e per 4 GPU, quindi sono un centinaio di migliaia di ore di GPU H100, che secondo me, insomma, sarei contento ci servisse di più, mettiamola così, non ne sono così convinto, soprattutto se andiamo per i primi use case che abbiamo visto, che con, cioè praticamente mettere su un H100 un megabyte di payload, forse l'H100 ci ride dietro, non so come dire. Quindi io, se a voi va bene una richiesta di questo tipo, la farei. Parlando prima con Alessandro, mi sembra che il ballpark è più o meno quello, tanto
Sì, sai
per
se bene.
iniziare. E anche lato CNAF, la cosa positiva è che queste macchine dovrebbero arrivare al CNAF. Quindi, se vogliamo inserirle poi in qualche circuito con la Big Data Platform, dovrebbe essere possibile. Ti vanno
Sì,
bene
l'unico problema di questa storia è capire quando effettivamente saranno disponibili,
i manipoli?
cosa che
Esatto, c'è un'altra, c'è un'unica
no.
cosa che ho messo qua. Se arrivassero tardi o comunque per il primo periodo, potrebbero esserci date nel frattempo due macchine Leonardo Booster. Quelle esistono già. L'unica differenza è che hanno le H200 al posto delle, scusa, hanno le A200 al posto delle H100 e hanno meno core di CPU. Però se il rack dice non ci aspettiamo per i primi 4 mesi di avere quello sopra, ci potrebbero dare quelle sotto per i primi 4 mesi e quelle sopra quando arrivano. Io farei una proposta di
Sempre
questo tipo.
via cloud oppure via diverso meccanismo?
Allora, se funziona il meccanismo che stiamo studiando con Daniel Spiga, sempre via cloud.
Ok.
Se, altrimenti all'inizio faremo Slurm Submit, che avremo un nodo interattivo. Vale.
Va bene,
Non è
ok.
bello, però ce lo facciamo bastare, secondo me.
Sì.
Anche perché non vedo molte altre soluzioni. Andiamo in quest'ottica, allora. Grazie a tutti, scusate la tempistica, l'avevamo un po' pensata male con Alfonso. Mandatemi tutte le presentazioni e le metto subito. Le mando a tutti la gente.
Rischeduliamo un meeting prima di Natale?
Sì, ci
Ci
proviamo.
riusciamo
Non sarà
sicuramente.
facilissimo.
Dai,
Forse magari
dai.
lo fai tu questo, ma tu il doodle, io se non ci capisco.
Sì, vediamo, vediamo, dai.
Comunque
Proviamo.
vorrei che da ora in poi cominciassimo anche a lavorare a parte il prossimo meeting, nel senso già guardando le slide e cercando di capire
Siamo
quali
lì.
sono le cose che ci interessano.
Sì, va bene.
Ok?
Ok. Grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie a tutti.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ciao.